accettato con molto piacere di dare un piccolo contributo alla fattura di questo opuscolo, perché condivido in pieno l'impegno raro che hanno assunto i componenti dell'Assemblea della Statale, della Calusca e No Borders di Milano, di denunciare i decreti Minniti. I decreti Minniti sono parte di una politica migratoria dello Stato italiano che è nel suo complesso tutta politica contro gli immigrati, non contro l'immigrazione, contro gli immigrati, che è una cosa diversa, perché di immigrazione c'è stato, c'è e ci sarà bisogno in Italia, in Europa, ma di una immigrazione che sia il più possibile dall'inizio subordinata, disciplinata, asservita. Quindi io credo che fosse giusto, necessario, è giusto e necessario attaccare, criticare a fondo anche nelle apparenti tecnicalità, nelle cose apparentemente tecniche, questi decreti, perché costituiscono un'ulteriore forma di attacco alla già discriminata condizione di coloro i quali immigrano in Italia per rimanerci oppure per passare attraverso l'Italia e andare in altre zone dell'Europa. Ora, su che cosa ci sarebbero tante cose da dire, però io ne dico tocco semplicemente due punti. Il primo è: che ruolo hanno le politiche migratorie nel determinare le migrazioni? Perché il messaggio che è stato dato prima da Minniti e poi da tutta questa schifosa campagna elettorale che si è appena conclusa, degnamente, con l'uccisione, l'assassinio a freddo di un senegalese a Firenze e con un fascio leghista che ha sparato a Macerata su chi capitava purché avesse rigorosamente la pelle nera. Ecco, il nesso tra i decreti Minniti, la giustificazione di questi decreti, una schifosa campagna elettorale e un inizio di passaggio alle armi contro gli immigrati, questa sequenza, diciamo così, è tenuta insieme da una falsa comunicazione pubblica, che è questa: facciamo una politica migratoria severa, militarizzata il più possibile, e fermeremo o ridurremo le migrazioni. L'immigrazione verso l'Italia, perché abbiamo già troppi immigrati e allora dobbiamo frenare questo processo migratorio. La prima cosa che voglio dire è che i processi migratori non dipendono in niente dalle politiche migratorie. Le cause delle migrazioni internazionali non hanno niente a che vedere con le politiche migratorie. Le politiche migratorie, le politiche di guerra contro gli immigrati e gli emigranti hanno un'altra funzione, che non è quella di causarle o frenarle. È un'altra e la vedremo dopo. Qui voglio dire soltanto alcune brevissime parole, perché mi rendo conto che è tardi e parlerò pochissimo, però vi chiedo attenzione nel pochissimo tempo, non più di 20 minuti che mi ritaglierò. La prima questione che voglio sottolineare è questa: quali sono le cause vere delle migrazioni internazionali? che sono destinate ad ingrandirsi molto più della popolazione mondiale nei prossimi decenni, se resteranno in piedi queste cause. Io le schematizzo così. La prima causa fondamentale sono le diseguaglianze di sviluppo ereditate dal colonialismo. La seconda causa sono i processi in atto in tutto il mondo dominato di trasformazione capitalistica dell'agricoltura, che espelle circa 30-40 milioni l'anno di contadini, braccianti e artigiani dalle aree ancora a prevalenza agricola del mondo. La terza causa fondamentale sono i meccanismi del debito estero che stanno strangolando questi paesi. Diversi di questi paesi. Ci sono stati oltre 100 piani di ristrutturazione del debito negli ultimi 25 anni. La quarta causa fondamentale è quella che abbiamo sotto gli occhi negli ultimi anni in particolare, ma che vale oggi e varrà ulteriormente in un contesto di moltiplicazione delle guerre. Sono le guerre. Le guerre in particolare nell'area medio orientale, ma che stanno allargandosi a un'area crescente dell'Africa. La quinta causa sono i disastri ecologici, per cui da quando ho cominciato a studiare io le migrazioni ad oggi è intervenuto un nuovo termine che non esisteva 15 o 20 anni fa, quello di ecoprofughi. No? Il calcolo statistico è che ci sia nell'arco di 30 anni una massa che va dagli 80 ai 200-250 milioni di emigranti alla scala internazionale per cause ecologiche. Traumatiche, tipo lo tsunami, o striscianti, tipo i processi di desertificazione che sono in atto in aree importanti del mondo. La sesta causa fondamentale è che l'Europa, l'Italia, i paesi più ricchi, naturalmente anche altre aree del mondo, insomma il Giappone che non voleva immigrati, via via si sta lentamente riempiendo di immigrati, l'Arabia Saudita, eccetera. Diciamo, le aree più ricche del mondo, ma parliamo dell'Europa e dell'Italia, hanno bisogno di forza di lavoro immigrata. Ne hanno bisogno per ragioni economiche, perché gli immigrati costano di meno, sono costretti a costare di meno, sono un fattore coatto di riduzione del valore medio della forza di lavoro, per ragioni demografiche, perché la Germania, l'Italia e altri paesi, non ne parliamo del Giappone, perdono popolazione se non hanno un'immissione di immigrati. C'è un documento dell'ONU del 2001 che dice che l'Italia avrebbe 41, forse 45 milioni di abitanti invece degli attuali 60 alla metà del secolo se non avesse nuovi immigrati. E poi sono utili in un contesto di crisi perché sono il capro espiatorio ideale per la comunicazione, la demagogia politica, per quello che io chiamo il razzismo di Stato. No? Perché si trovano in condizioni tali per cui sono costretti ad accettare condizioni di lavoro peggiori della media, non perché lo vogliano, perché sono coatti, e questa condizione li mette naturalmente in una posizione di poter essere il capro espiatorio del peggioramento medio delle condizioni di vita e di lavoro che stanno subendo decine di milioni di lavoratori in Europa e molti milioni in Italia. L'ultima ragione per cui le migrazioni internazionali sono destinate a crescere è che sono cresciute le aspettative nei paesi un tempo colonizzati. Sono cresciute in particolare le aspettative delle donne, perché una delle caratteristiche fondamentali delle migrazioni contemporanee che le differenzia da qualsiasi altra migrazione precedente è la partecipazione diretta e attiva di decine di milioni di donne. Non era mai accaduto che i processi migratori fossero aperti da donne, ora accade, anche donne sole, donne che fanno il ricongiungimento familiare, non che vengono ricongiunte. E questo è un processo che non può essere fermato da bestie che si chiamino Minniti o Salvini o quel che sia. Questo insieme di processi, questo insieme di cause strutturali delle migrazioni internazionali sta facendo crescere gli emigranti e le migranti alla scala internazionale da 50-60 anni, per cui è un trend, è una tendenza che continua e che si rafforza, nonostante Schengen, perché l'Europa occidentale ha avuto il massimo di immigrazione esattamente nel periodo dopo Schengen, perché sono successe due, tre, quattro cosette, tipo la caduta del muro di Berlino, tipo la distruzione della Jugoslavia, tipo le guerre in Iraq e in Afghanistan e così via. Quindi il primo messaggio che vorrei dare è questo: le migrazioni internazionali sono totalmente indipendenti dalle politiche migratorie, totalmente indipendenti. Allora a che cosa servono queste politiche di cui il decreto Minniti è un'articolazione? A che cosa servono? Che funzione hanno queste politiche? Allora la funzione io la sintetizzerei così: servono a rendere le migrazioni più difficili, non a vietarle, più difficili, più pericolose, più costose anche in termini monetari, perché più confini fai, più soldi devi pagare per attraversarli. Nessun confine è impermeabile, nessuno. I confini sono sempre permeabili. E intorno ai confini si sviluppa la malavita organizzata, che è sempre al servizio del più grande apparato di malavita organizzata per me, che è lo Stato. Gli stati europei, questi sono i grandi apparati della criminalità organizzata, per me, diciamo, non siete obbligati, giustamente gli stampatori dice, le cose che dice Basso sono sua responsabilità, senz'altro io non ho nessun problema la penso così. Le politiche migratorie repressive, restrittive e militarizzate servono a umiliare il più possibile gli emigranti prima che arrivino sul territorio sperato, in modo tale che quando arrivano qui, gravati di debiti per 4-5 anni, dopo aver rischiato la morte, visto altri morire, subito violenza, se ne devono stare quieti come gli schiavi di un tempo. Però, ecco l'ultima cosa che voglio dire, mi fermo qui, però, come diceva un proverbio popolare, nel 99% dei casi i proverbi popolari sono di saggezza reazionaria, però questo è abbastanza dialettico, che il diavolo fa le pentole ma non i coperchi. Cioè nella storia del movimento dei lavoratori alla scala internazionale, prima dell'Ottocento anche, è successo questo, che nessuna politica migratoria può impedire. Che che alcuni settori di lavoratori immigrati hanno svolto una funzione di avanguardia nella lotta contro gli sfruttatori, anticapitalista. Il movimento delle 8 ore, per farvi un solo esempio, il movimento delle 8 ore è nato a Chicago da una composizione del proletariato che era una composizione di proletari tedeschi, di proletari polacchi, di proletari italiani. Ma potrei fare tanti esempi, anche il 68, se mi consentite, sia a Torino che a Milano, soprattutto in questi due luoghi, ha visto tra i protagonisti della lotta operai emigrati dal sud, no? Che magari non sapevano che il bidet non serviva per coltivare il basilico. Però quando si andò al dunque, che non era il basilico, e c'era però un operaio qui della Pirelli che si chiamava Basilico e veniva dal sud, e direi che quando parlava si faceva abbastanza silenzio, ma non solo lui, altri, hanno svolto, questi lavoratori dell'emigrazione interna, hanno svolto una funzione di avanguardia. Anche oggi è una piccola realtà, ma la lotta che si sviluppa nella logistica è una lotta di proletari immigrati, in un contesto di silenzio, rompe questo silenzio. E allora io concludo, e questo è il senso della mia riflessione, noi dobbiamo denunciare, e sono totalmente con chi vuole farlo, dobbiamo denunciare queste politiche repressive, ma non dobbiamo cadere, diciamo così, nella soggezione del peggiore, secondo me, dei maestri degli ultimi 30-40 anni, Michel Foucault, peggiore dei maestri, perché ha insegnato l'invincibilità dello Stato, l'invincibilità del potere, la capacità del potere di replicarsi all'infinito. Ora è vero che noi viviamo in una situazione di bassissima conflittualità, è vero questo, però siamo in una pentola a pressione, questa pressione sta diventando progressivamente insopportabile, e quello che osserviamo viene fatto contro gli immigrati, progressivamente si espande su di noi. Questo ci dice anche sui cittadini, diciamo, DOC, di origine controllata. Ecco, i decreti Minniti ci dicono questo, sono decreti contro gli immigrati, contro i rifugiati e contro gli elementi socialmente pericolosi. E allora, ecco, questo è un insegnamento. Loro ci invitano ad unirci, no? Accettiamolo questo invito.
Va bene, penso che dall'intervento di Basso sia risultato ulteriormente chiaro perché abbiamo tenuto particolarmente a ospitare un suo contributo nel libricino, perché siamo niente, siamo poca roba, ma teniamo a confrontarci con delle idee forti, con dei pensieri non scontati che derivano da studio e da partecipazione alle lotte. Ecco, sono 10:30, quindi c'è abbastanza tempo per domande, interventi, sollecitazioni ulteriori.
Faccio da qua, si sente.
No, perché bisogna registrare tutto, se no Stanley si arrabbia.
Allora, intanto ti ringraziamo per l'intervento che hai tenuto. Una domanda per insomma, alimentare ancora il discorso che stavi facendo e forse approfondirlo su qualcosa di specifico. Appunto noi cioè, vediamo come ci sia un legame forte tra sia tutto il modo con cui da un punto di vista economico gli emigrati vengono messi a lavoro e quindi vengono capitalizzati, dall'altra parte le politiche e la propaganda che vengono fatte dalle persone che adesso abbiamo al governo, accostate poi alle pulsioni più popolari invece che si sono concretizzate da Macerata a Firenze. E quindi insomma ci tenevamo, se avevi voglia di approfondire un po' queste connessioni che a noi sembrano lampanti e fondamentali nella comprensione dell'argomento.
Grazie. Sì, se posso dire due cose su questo che non mi sembrano, almeno così credo, scontate. Cioè io faccio questa distinzione per quanto riguarda il razzismo, di cui si parla tanto e che è un dato di fatto quotidiano, no? In Italia, in Europa, negli Stati Uniti e non solo, non ne parliamo in altri paesi, nei paesi del Golfo, lì è forse difficile batterli. Io dico ci sono tre forme di razzismo. Il razzismo dottrinale, il razzismo istituzionale, il razzismo popolare. Il razzismo dottrinale infesta l'Europa da alcuni secoli, da quando Cristoforo Colombo tornò dicendo che lui aveva saputo che c'era gente con un occhio solo e con la faccia da cane, gli indios, no? E questo successe perché gli indios, giustamente, gli avevano trucidato i 37 soldati che lui aveva lasciato lì e che li avevano depredati, avevano violentato le donne indie e loro, diciamo così, pensarono che forse era il caso di punirli per questo loro duplice delitto di averli depredati e di avergli violentato e violato le donne. Da allora, prima scherzando, dicevo, forse uno scaffaletto della Calusca, uno scaffaletto della libreria potrebbe contenere tutti i libri della cultura europea degli ultimi 5 secoli privi di razzismo, cioè di questo sentimento di superiorità degli europei nei confronti degli abitanti di altri continenti, dei continenti che poi l'Europa ha colonizzato, cioè delle Americhe, dell'Africa e dell'Asia. A esagerare riempirebbero uno scaffaletto. Tutto il resto della cultura europea, anche di quelli che vengono considerati e poi sono dei maestri del pensiero, Kant, per esempio, se vi dicessi quello che dice sui neri, non è più colto di quello che dice Salvini. Non c'è nessuna differenza, nessuna. Immanuel Kant, per capirci. No? Ecco. Quindi, questo razzismo dottrinale, perché alle volte dici, ma com'è possibile che la gente comune ci abbia questo sentimento violento? La gente comune non produce pensiero, questo è il dato di fatto, nel senso può avere autonomia di pensiero, la deve conquistare, ma il pensiero da secoli è elaborato da una parte della società che è stata liberata dal compito del lavoro manuale e che elabora pensiero, produce immagini, produce lingua, produce sentimenti, cioè, gli ingegneri dell'anima sono quelli che sono stati liberati dal compito del duro lavoro manuale. E quindi sono secoli che le popolazioni europee sono educate da una cultura razzista, secoli, secoli. È come uno stillicidio continuo. A questo si aggiunge un'azione organica degli stati europei che hanno legittimato ogni tipo di guerra nei confronti di queste popolazioni, ogni tipo di sopruso, ogni tipo di oppressione. No? Non posso fare, c'è un imbarazzo degli esempi da fare, ma diciamo che prendiamo lo Stato democratico. Si parla oggi delle leggi razziali del fascismo 1938. E di che cosa si parla? Solo degli ebrei. No? Ma l'insieme, il corpus delle leggi e delle prassi razziali del fascismo è stato contro la gente libica, contro gli etiopi, contro il meticciato, no? In ultimi sono arrivate le disposizioni e le proposizioni contro gli ebrei, ma si parla solo di loro, perché che il fascismo avesse considerato organicamente i libici, gli etiopi, i somali, gli eritrei e gente inferiore, questo è scontato, non c'è problema neanche per i democratici, no? Nessun problema di nessun tipo, no? Gli unici sono gli ebrei che sono stati perseguitati, lo sono stati in Italia, senza esagerare, diciamo così, ma lo sono stati certamente, quindi non voglio negare questo, però i campi di concentramento l'Italia li ha fatti in Libia e c'erano 800.000 persone che sono state direttamente o indirettamente coinvolte, quasi tutta la popolazione, 100.000 erano chiusi nei campi di concentramento. Lì abbiamo sperimentato i campi contro la gente araba, contro le genti libiche. Allora, razzismo istituzionale. Nel secondo dopoguerra Palmiro Togliatti dice: è giusta l'amministrazione che l'ONU ci assegna sulla Somalia, è giusta, perché noi li dobbiamo educare ad arrivare all'autonomia, all'indipendenza. Quindi i somali sono inferiori e c'era bisogno, no, di De Gasperi, di Nenni e di Togliatti per portarli, e lo si è visto poi come, all'indipendenza, poi lo si è visto con Craxi, Siad Barre, Pillitteri, che qui era il centro di comando di tutta quanta la camorra che è stata fatta con la Somalia, diventata indipendente e poi ridiventata colonia. Quindi c'è tutta una storia del razzismo di Stato, del razzismo istituzionale, liberale, fascista e democratico. Quindi la popolazione lavoratrice è educata da questi due grandi educatori, la cultura e lo Stato. Perché oggi c'è questo sentimento diffuso di rabbia, di odio, di avversione, di rifiuto nei confronti degli immigrati più forte di 10-15 anni fa? Per due ragioni. La prima, perché attecchisce di più il razzismo degli intellettuali e il razzismo istituzionale tra la gente comune? Perché attecchisce di più? Perché siamo al decimo anno di una crisi che morde sulla vita quotidiana dei lavoratori, sulla vita di chi ha perduto il lavoro, di chi deve fare un lavoro semigratuito, è costretto a tutto questo, e nell'assenza delle lotte vede nell'immigrato solo il suo concorrente, quello che si vende a un prezzo inferiore, che accetta delle condizioni peggiori e così via. Quindi non è un qualche cosa di misterioso del perché ci sia questo sentimento di ostilità. Però io dico questo, attenzione, c'è, si diffonde, è vero, perché non ci sono gli antidoti, però nella società, anche nella società di oggi, italiana, in questo momento critico sotto questo profilo e non solo, dove trovate un minimo di rispetto, un minimo di reciprocità, un minimo di solidarietà nei confronti degli immigrati o dei figli degli immigrati? Io dico, si trovano soltanto negli strati subalterni, negli strati popolari, non si trova da nessun'altra parte, nelle scuole si può trovare in certi luoghi di lavoro, dove ancora oggi si sciopera insieme, ci sono dei luoghi, per esempio ne ho presente uno a Conegliano, Susegana, all'Electrolux, dove ci sono lavoratori immigrati che vengono fatti delegati da tutti. Anche nel Sicobas c'è l'esperienza di alcuni immigrati che vengono fatti delegati anche da lavoratori italiani per fiducia nei loro confronti. In alcune associazioni sportive c'è questa solidarietà. Io ho studiato anche, c'è un'esperienza, una serie di esperienze musicali in giro per l'Italia, di gruppi musicali misti, e sono fatti non certamente dai grandi direttori d'orchestra pagati milioni, sono esperienze popolari, diciamo, a cominciare dall'orchestra di Piazza Vittorio a Roma ed altre ancora. Cioè, io dico, è vero e andrebbe combattuta questa tendenza, no? È vero che si sta diffondendo a livello popolare, però, primo, solamente a quel livello si trovano rapporti di solidarietà. Secondo, non si può combattere questa diffusione senza ritornare alla lotta, dicendo ma tu hai comportamenti razzisti, eccetera, eccetera. No, se rimane questo pantano, se rimane questa stasi della classe lavoratrice in generale, ma anche nelle scuole, nell'università già è stata scremata largamente, ma nelle scuole, se rimane questa stasi, gli unici protagonisti sono i produttori della cultura dominante, intrisa di razzismo, e il razzismo istituzionale. Non c'è l'antidoto, perché l'antidoto non è la presenza di una classe lavoratrice dispersa, divisa, frammentata e subordinata. L'antidoto è semplicemente la ricomposizione, la ricostituzione di un movimento proletario che operi contro le forze capitalistiche, ma anche contro il razzismo, che è un elemento fondamentale dell'egemonia capitalistica. Quindi non dobbiamo, innanzitutto, secondo me, non dobbiamo cadere nell'idea che il razzismo salga. Il razzismo sale dal basso verso il governo. Poi il governo però è razionale e cerca di mitigare il razzismo di quelli che stanno in basso. È l'inverso. Il razzismo scende dai colti verso gli ignoranti, diciamo così, quelli che sanno di meno. Scende dallo Stato verso le classi lavoratrici. E ci sono anche delle prove spettacolari. Qui a Milano il vostro ex governatore Maroni nel 2007 commissionò ad una società di sondaggi che si chiama Macno questa inchiesta. Dove è più diffusa l'immagine negativa degli immigrati, no? Cioè l'immagine degli immigrati. E vi domando, dov'è massimamente negativa l'immagine degli immigrati? Secondo voi? Cioè proprio lì era il picco. Nei luoghi in cui non ne hanno visto uno. Lì è il picco proprio di rifiuto totale, non li vogliamo mai vedere. E come mai? Perché lì l'immigrato arriva attraverso l'immagine della televisione, attraverso l'immagine che ne dà la RAI, attraverso l'immagine che viene socializzata da chi detiene le leve del potere. Lì è spettacolare. Dov'è il luogo in cui c'è meno avversione verso gli immigrati? Dove ci sono più immigrati. Cioè le due città in cui c'è un tasso di immigrazione che supera il 15% della popolazione, Milano e Roma, risultavano le città nelle quali c'era una maggiore accettazione della presenza, non a felicità, che bello, facciamo 50% di... No, lì c'era il minore grado di ripulsa, di ostilità, di contrapposizione. Perché? Perché è più diffusa la trama dei rapporti tra gli immigrati e gli autoctoni, semplicemente per questo, che è il principale antidoto alla diffusione senza resistenze di questo tipo di malattia, di virus. Ma ancora più importante di questo è la lotta, perché la lotta rigenera, mette in luce ciò che ci è comune, che è immensamente superiore a ciò che ci divide. Questo è il punto, secondo me, ecco, essenziale. Quindi cerchiamo di non farci sovrastare dal fatto che si stia diffondendo il razzismo a livello popolare. Si sta diffondendo, questo non c'è alcun dubbio, e non è soltanto Salvini o soltanto Grillo, il cui blog, contrariamente a quello che credono molti che hanno scambiato il Movimento 5 Stelle negli anni passati, in particolare votandolo e facendolo votare per una formazione di sinistra, il blog di Grillo da sempre ha avuto sortite contro gli immigrati, sempre. Ora contro i cinesi, ora contro, fatte sempre con quella furbizia e quella diciamo abilità manipolatoria di questi soggetti, ma sempre contro. Però contro, appunto, abbiamo parlato delle leggi Minniti, dei decreti Minniti, di come hanno ridotto i diritti, ma di come hanno legittimato che li riducevano, perché quello è il punto, non solo la riduzione, ma la legittimazione della riduzione, perché i rifugiati sono dei profittatori e noi li dobbiamo passare bene al vaglio, perché altrimenti vengono qui a mangiare sulle nostre spalle. No? Cioè, il razzismo democratico. Il razzismo democratico. Quindi, diciamo, c'è tutto un apparato che va sottoposto a critica, senza farci, io vi invito, senza farci, diciamo così, demoralizzare dal fatto che si stia diffondendo. Ci sono delle ragioni per cui si sta diffondendo.
non viene mai considerato nelle analisi che tu stai facendo molto bene, però nel popolo, nella classe operaia, incide molto, molto incide. Ci sono dei programmi alla televisione che fa Del Piero, mi sembra, quel giornalista bianco, insomma.
Del Debbio.
Sì, fa vedere, li va a cercare, tutti episodi di cronaca nera, di attacco agli anziani. Il caso di Macerata, no? È nato dopo quello che è successo, il nigeriano che ha fatto quello che ha fatto. Ecco, questi aspetti qua, è evidente che quando succedono a me mi fanno rabbrividire, perché danno, no, lo spunto a questa campagna diffamatoria. Quello che ho notato io in tutte le analisi che si fanno, i compagni, i vari gruppi, anche tu in questo caso, dobbiamo dargli una giustificazione anche a questo. Nel senso che i fatti di cronaca non possiamo far finta che non sono successi.
No, assolutamente.
Dobbiamo inquadrarli in un contesto, no?
Sì.
Se per dire Salvini qualche tempo fa andava in Stazione Centrale, in corso di Porta Venezia, a riprendere gli eritrei che facevano la pipì contro gli alberi, no? Se, insomma, non possiamo lasciarli in penombra questi fenomeni. Dobbiamo dire perché questo fatto di cronaca nera, questo nigeriano ha fatto quello che ha fatto a quella ragazza, in effetti lascia rabbrividire, ma è un motore che porta a alimentare quello che dici tu, perché io sono d'accordissimo, no? Culturale, istituzionale e poi popolare, perché in effetti il razzismo nasce dall'alto e viene calato, è evidente, uno non ragiona. Come li inquadriamo?
Ecco, come prendiamo il caso di Macerata. Prendiamo Macerata. Alla radio ho sentito un intervento di una cittadina, di una donna di Macerata, che ha dato la risposta giusta, che è questa. Macerata, credo che lo sappiate, è diventata ha superato Mestre come città delle overdosi, città del grandissimo spaccio di droghe pesanti, no? Ha superato Mestre, che è la città d'Italia in cui si muore di più per overdose. È chiaro che tutto questo delitto è maturato in questi ambienti. Questa donna ha fatto un intervento molto semplice, ha detto sì, è vero, a Macerata io ne ho paura, i nigeriani spacciano, no? È vero che i nigeriani spacciano, da quello che ho capito io sì, ma chi gli dà la droga? Sono gli italiani, sono i grandi circuiti della criminalità organizzata, che è altamente protetta dallo Stato, che ha il 25% dei buoni del tesoro nelle proprie mani. Non so se è chiaro. Il 25%, questa è una stima che diede tempo fa l'antimafia, poi coperta dal silenzio, del debito dello Stato italiano è nelle mani delle grandi organizzazioni della criminalità organizzata, le cui attività riempiono le banche di fiumi di denaro. Però questo tipo di denuncia, per esempio, ormai è scomparso anche dall'estrema sinistra, è una cosa per me misteriosa, no? Allora, vogliamo affrontare, per esempio, questo fa paura a tanta gente anziana, lo spaccio nelle piazze fa paura. È sembrato a un certo punto, io non sono d'accordo, scusatemi, sarò controcorrente, ma non mi impressiona assolutamente, è sembrato a un certo punto che parlare contro questo, tutto questo processo, fosse di destra, securitario, eccetera, è una grande cavolata, perché la diffusione generale della droga a partire dagli anni 70, come ha spiegato anche magistralmente Leng, è stata organizzata dagli stati.
e anche ora, è permessa dagli stati, è promossa dagli stati. Allora, Macerata, tutto questo è sorto in questo circuito. Attacchiamo questo circuito. Un tempo lo si faceva, adesso si è cessato di farlo. Perché?